Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Due apostoli oggi ricordiamo nell'elenco dei dodici: Simone, sappiamo solo che era di Cana di Galilea e che era zelota, apparteneva quindi probabilmente al partito degli zeloti, e poi Giuda. La tradizione attribuisce a Giuda la lettera che abbiamo negli scritti del Nuovo Testamento. Chiediamo che la testimonianza degli Apostoli, che ci è rimasta complessivamente negli scritti del Nuovo Testamento, sia sempre più il fondamento della fede delle chiese del Signore nel mondo. E iniziamo chiedendo il perdono, la misericordia di Dio.
Dalla lettera agli Efesini, capitolo 2, dal versetto 19 al 22. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca. Al capitolo sesto, i versetti dal 12 al 19. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare, passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore.
Non abbiamo oggi la lezione, questo è un dispiacere sempre, compensato dal piacere di celebrare la festa dei due apostoli. E anche se non sappiamo molto, se lo meritano sicuramente, visto che Gesù, Lui stesso, in questo caso, li ha scelti. Vediamo insieme queste scritture che sono parte il Vangelo, a volte varia, i versetti della lettera agli Efesini tornano più volte nella festa degli Apostoli, è l'occasione per tornarci su, sia al Vangelo sia... Quindi subito vi do la parola, invitando a intervenire.
Io sono rimasto colpito dalla successione delle due azioni, la scelta da parte di Gesù di un gruppo di 12 tra i suoi discepoli e la scelta, o meglio, l'attrazione provata da tante persone nei confronti di Gesù da ogni parte. C'è stata quindi una specie di doppia convocazione. Gesù ha convocato i suoi discepoli, gli altri non erano stati convocati, quelli che vediamo che si radunano nella pianura, no? Però in un certo senso anche loro si sentono convocati e vengono dai paesi del circondario, ma vengono anche, per esempio, da Tiro e Sidone, cioè dalle parti che noi sappiamo, parti degli infedeli. Quindi chi accorre per ascoltare Gesù ed essere guarito dalle proprie malattie è una persona, come dicevo, che in un certo senso ha sentito un richiamo. E in questo io vedo anche un legame con la lettura appunto degli Efesini, in cui si dice: eravate stranieri di fatto, eravate stranieri nell'animo, eravate lontani, ma avete avuto questa possibilità di appoggiarvi sulla parola di Dio rivelata attraverso i profeti nell'Antico Testamento e attraverso la predicazione degli apostoli nel Nuovo.
La parola sul versetto 12, già più volte, diverse volte nel Vangelo, particolarmente nel Vangelo di Luca, l'Evangelista si compiace dei momenti in cui Gesù si mette alla presenza del Padre suo in preghiera. E nel testo di oggi viene molto sottolineato, no? Dice che Gesù prega e specifica il testo dicendo: la notte intera è rimasto davanti al Padre in questo rapporto di intimità, che possiamo pensare che sia anche una preghiera di invocazione e di supplica per quello che sta per fare. Se leggiamo l'ultimo versetto prima del testo di oggi, vedete che viene detto che attorno a lui si raccoglie un complotto di gente che vengono definiti così, pieni di insipienza e con un progetto, o che coltivano, cercano di coltivare tra di loro un progetto contro di lui. Che cosa possono fare, sottinteso contro o di male verso di lui? E mentre appunto incombe su di lui questo rischio di essere circondato da avversari, vediamo che quando poi compie la scelta dei 12, insomma, sappiamo che quando di questi 12 si dice che vengono chiamati apostoli, allora pensiamo che è una scelta destinata a coinvolgere questi 12 nella sua missione, una trasmissione di quello che Gesù è venuto a compiere, una trasmissione fatta a questi uomini scelti, vedete, scelti senza prerequisiti speciali particolari, e in più dell'ultimo si dice che insorgerà contro di lui come traditore, no? Quindi questa, ecco, soltanto per ritornare su questo momento di intima e intensa preghiera che il Signore fa al Padre, perché l'iniziativa che sta per prendere è una iniziativa che coinvolge uomini deboli, uomini semplici, per un compito arduo, quanto è arduo il compito che si profila per Gesù, che dovrà per primo andare avanti e affrontare anche ostilità. E se andiamo avanti, così finisco, nella lettura di qualche versetto, vediamo qua quello che il Signore dice poi al versetto 22, rivolto a tutti i discepoli, quindi in modo particolare rivolto a questi 12 che Lui sceglie, quando prevede per loro che saranno disprezzati, che saranno disprezzati da tutti, che a causa sua saranno rigettati, e poi il versetto 23, che è forse poi il frutto più alto della sua invocazione, della sua preghiera, perché prevede per coloro che saranno coinvolti in questo compito arduo, difficile e contrastato, che possano godere ed esultare.
A me colpisce nella lettera agli Efesini questa declinazione tutto al passivo di quello che avviene agli uomini, agli stranieri, a quelli che erano stranieri ed erano ospiti e che diventano concittadini e santi, ma sono così indistinti, e tutto è agito e attuato per opera dello Spirito attraverso Cristo Gesù. E questo mi sembra che, affiancato, accostato al Vangelo, acquisti un valore particolare e significativo invece riferito all'individualità. Cioè, l'elenco così dei nomi mi colpisce, mi piace molto, mi sembra davvero che valorizzi la parte che è apparentemente insignificante e anche ignara e ignota di ognuno di noi, ma che però invece è chiamato, è voluto e desiderato per questa opera dal Signore.
Nel versetto 12 del Vangelo mi colpisce sempre che, mentre Marco dice che Gesù salì sul monte a pregare, invece Luca dice: in quei giorni Gesù uscì sul monte a pregare e passava la notte, con questo verbo che attraversava la notte, dice, nella preghiera di Dio. E mi colpisce che Luca dica che pregare è un'uscita. Sembrerebbe l'opposto, pregare è un ripiegarsi, ma che la prima uscita è la preghiera di Dio, e da questa preghiera di Dio poi dipende che, come abbiamo cantato nel Salmo, per tutta la terra sia diffuso il loro annuncio. E da questa preghiera di Dio appunto dipende che la parola del Signore, attraverso gli apostoli, attraverso tutta la Chiesa, raggiunga tutti i confini della terra, e che, come abbiamo letto nella lettera agli Efesini, noi diventiamo abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.
Allacciandomi un po' a quello che ha detto Tommaso, mi colpisce sempre questa scelta o queste scelte che Gesù ha fatto. Cioè, non sapeva chi stava scegliendo, non solo Giuda, ma anche Pietro aveva dei problemi, anche i figli di Zebedeo avevano delle scelte sbagliate, diciamo, delle priorità sbagliate. E quindi come mai ha scelto queste persone con tali fragilità? Forse per dirci che sceglie ciascuno, ciascuna di noi, nonostante o anche a causa delle nostre fragilità, e vuole andare avanti con noi lo stesso. E anche se nella Chiesa oggi a volte notiamo delle fragilità, certamente ci fanno male, ma se vediamo con chi si è trovato Gesù poi all'ultima cena, con quali problemi attorno, allora penso possiamo anche noi prendere fiducia che nonostante tutto, nonostante noi, nonostante gli altri, Gesù può portare avanti la sua Chiesa, il suo piano.
Pensiero sulla scia di quello che è stato detto finora. A me colpisce molto proprio a partire da questa scelta che Gesù fa di queste persone secondo dei criteri che non hanno niente della nostra logica, quello che dice nella lettera agli Efesini al versetto 20, cioè che la sua Chiesa, il Signore, l'ha edificata avendo come fondamento proprio gli apostoli e i profeti. E io sono portato a leggerlo, gli apostoli, certo i profeti dell'Antico Testamento, ma gli apostoli che sono anche i suoi profeti, cioè sono coloro che hanno annunciato, che lui ha mandato ad annunciare il Vangelo, e quindi la Chiesa è fondata su un annuncio, sul cherigma che gli apostoli hanno diffuso nel mondo, e quindi proprio su queste persone. E Gesù è la pietra che connette tutte le altre pietre, è questa pietra d'angolo che a me sembra che voglia dire è quella che le tiene unite insieme, che le tiene unite insieme. E quindi è una grandissima fiducia che il Signore ha avuto nella forza del suo Spirito che tiene unito, che tiene unite tutte queste chiese attraverso di Lui.
Era sopra queste tensioni che c'erano in Israele, perché il suo messaggio era un messaggio di grande fratellanza, di superare tutte le difficoltà, accettando tutti, dai peccatori anche dai farisei che andavano da lui. Non ha mai fatto delle distinzioni, e però sceglie uno zelota perché anche lui aveva un atteggiamento che non era condiviso da Gesù fino in fondo, però lo sceglie lo stesso, come ha scelto Pietro, come ha scelto Giacomo e Giovanni, come ha scelto Giuda, come ha scelto tutti, insomma. E quindi mi sembra che sia una cosa importante la scelta di questo apostolo che festeggiamo oggi.
Sì, Simone Zelota, insieme a Matteo Pubblicano, dice un altro Vangelo, come hanno fatto a stare insieme, collaborazionista e più odioso con lo Zelota, e partigiano della causa contro occupazione. Eppure quello che fa impressione al versetto 13 è che sembra essere proprio una scelta oculata. Quando fu giorno non li ha chiamati singolarmente, ma ha raccolto tutti e tra loro ne ha scelti 12. Poteva andare da ciascuno e dire: guarda, ti riservo per una missione speciale. Invece chiama tutti i discepoli e tra loro, dice, ne sceglie 12. Anche qui si potrebbe dire: chissà cosa hanno pensato gli altri, perché non ha scelto me? Potevo essere, noi non siamo abituati a fare una lettura psicologica, però anche questo aspetto nella nostra vita esiste. Così mi faceva impressione questo versetto 13, che chiama tutti i discepoli e tra loro ne sceglie 12.
E a questi 12 Luca dice che dà il nome di apostoli. Non ho controllato negli altri sinottici se lo riportano, penso di sì.
Ci deve essere.
Quindi apostoli mandati. Quindi lo specifico di questi uomini che sono stati scelti da Gesù è che Gesù stesso li manda, come il Padre ha mandato lui nel mondo, e lui manda questi 12. E questo dare il nome mi sembrava importante, perché noi sappiamo nel contesto biblico il nome che significato ha, cioè la sostanza stessa della persona, il suo essere. Quindi Gesù che li manda li riempirà del suo spirito, li renderà capaci di questa missione. Quindi loro non vanno in nome proprio, vanno mandati da Gesù e pieni dello spirito di Gesù. Quindi, come diceva prima il professore, nonostante le fragilità, i limiti, c'è questa forza di cui forse parla dopo Gesù, di cui lui era ripieno, che Gesù stesso trasmetterà ai suoi apostoli per portare il buon annuncio.
Ecco, una cosa molto piccola, partendo dall'ultimo versetto appunto del brano precedente, dal versetto 11 insomma, dove si dice che appunto quello a cui faceva riferimento Tommaso, quello che avrebbero potuto fare a Gesù, quindi questo pensiero, questo diciamo, questo fare, questa unione, queste persone insomma che sono i suoi, insomma sono i farisei, sono gli scribi, sono i suoi coloro che lo contrastano, ecco, che cercano un modo per poterlo uccidere, e quindi da loro esce una forza di morte, viene da dire, no? Esce un pensiero di distruzione, mentre qua c'è questa folla che cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Quindi il contrasto tra questa condizione in cui Gesù è immerso, questa situazione della storia in cui la sua figura crea questo grande contrasto e c'è chi vuole ucciderlo, e invece questa forza, questa potenza di bene, questa capacità di guarigione, ecco, e tutti lo cercavano per questo motivo.
Mi ha fatto molto piacere leggere che Gesù era circondato da una grande folla, e penso che in questa folla ci fossero molte donne anche, ma penso anche, so che questo racconto è stato scritto in un tempo in cui per motivazioni culturali non si potevano citare le donne, ma questa parola che si incarna tutti i giorni nella nostra vita, nella nostra storia, oggi ci ha fatto capire che non solo gli apostoli sono stati chiamati ad annunciare il Vangelo, ma anche le apostole, anche le donne, come è stato riconosciuto adesso dalla Chiesa Maddalena. Quindi io mi sento una chiamata anch'io, e chiedo veramente al Signore che mi aiuti ad annunciare con la mia vita, come tutti gli altri uomini e come tutte le altre donne, la sua parola nel mondo.
Dobbiamo concludere? Io volevo dire una parola sugli Efesini, ma ci rinuncio, perché avete parlato del Vangelo. Ci siamo concentrati giustamente sui 12, sulla scelta, ma forse la cosa più importante per Luca, o comunque fondamentale, è forse quello per cui Gesù prega. Non escluderei che prega per capire chi scegliere. Gesù prega perché fa un atto importante, molto importante, che parla più di qualunque discorso, costituisce i 12 attorno a sé. Cosa vuol dire? Che lui è il Messia. Le 12 tribù, Israele, è una promessa anche, è un atto molto importante per Gesù, lo vediamo nel Vangelo. Se noi andiamo più avanti, capitolo 22, per esempio, nell'ultima cena, Gesù dice: voi siederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Lo vediamo all'inizio degli Atti, quando il numero 12 deve essere ricostituito, non perché uno è morto, ma perché uno ha abbandonato. Che i 12 siano sulla terra o in cielo non cambia. Quando muore Giacomo non viene sostituito. Poco dopo negli Atti è raccontato. I 12 non è che devono fare delle cose più degli altri. Questo è un concetto, secondo me, che non... I 12 sono importanti perché sono 12. Basta. Non è neanche detto che Giacomo, non, credo che non si sappia nella tradizione, che si discuta, che è così importante negli Atti degli Apostoli, Giacomo, il fratello del Signore, il capo della Chiesa di Gerusalemme, colui che in Atti 15 conclude la riunione molto burrascosa, molto importante, difficile. Non è detto che fosse dei dodici. La tradizione lo vuole identificare, ma è molto probabile che non lo fosse. Ed era lui che in capo. I dodici contano per Gesù, contano perché sono in quanto dodici la testimonianza vivente che Gesù è il Messia, che Gesù anzi è in trono, è intronizzato, è lui il Re, è lui il Messia. Mi sembra una cosa molto importante, forse anche per questo Gesù prega, che prende questa decisione che è un atto che lo dichiara, ecco, lo dichiara per quello che egli è,